dentro c'è un discorso teologico che non è né repressivo né libertino della sessualità, ma è un modo diverso, direi anche radicalmente diverso, di concepire la corporeità e la sessualità umana. Un discorso che si differenzia sia dalla concezione libertaria o libertina di un certo mondo pagano, sia anche dalle tendenze opposte, rigoriste e ascetiche di un certo altro mondo pagano. Cioè nel mondo pagano noi abbiamo due grandi correnti che si contrappongono, ma che vedremo subito partono dalla stessa premessa, che è una premessa di tipo umano, antropologico, dalla visione dualista dell'uomo, ma lo vedremo subito. L'annuncio fondamentale, diciamolo subito per sgombrare il terreno ed eventualmente poi permetterci anche di distrarci o di dormire a quest'ora, partiamo subito dal cuore del brano, ed è l'annuncio fondamentale del cristianesimo che il corpo dell'uomo non è soltanto biologia, non è soltanto natura, non è soltanto materia, ma a causa della incarnazione di Cristo è luogo rivelativo di Dio, è tempio di Cristo, dirà Paolo, addirittura corpo di Cristo è tempio dello Spirito di Dio. Quindi se la carne, se il corpo è immagine di Dio, è chiaro che il corpo può diventare strumento, luogo e mezzo di salvezza. Allora, dicevo, riprendiamo, Paolo difende contro le minacce che provenivano dal mondo pagano e che potremmo trovare lungo i secoli fino ad oggi, non è cambiato molto in questi tempi. Difende, dicevo, la concezione diversa, ecco, cristiana, della sessualità e della corporeità. E vi anticipavo, erano due fondamentalmente le minacce che provenivano entrambe da una visione dualistica dell'uomo, cioè l'uomo è fatto di materia e di spirito, è la visione un po' platonica, insomma, ma materia e spirito contrapposte tra loro e non ben integrate tra loro, quindi di una materia accanto allo spirito, di uno spirito accanto alla materia, se non addirittura di una materia che fa guerra allo spirito o di uno spirito che fa guerra alla materia. Questa spaccatura, tipica della cultura greca, soprattutto di matrice platonica, ma che si è diffusa anche nell'ambiente del cristianesimo primitivo, questa spaccatura tra spirito e corpo, spirito e materia, era arrivata anche a disprezzare il corpo. Allora ecco una prima soluzione, e una prima minaccia e un primo grave errore. Siccome ciò che conta è lo spirito nell'uomo, perché la materia è degradata, la materia è destinata al nulla, alla morte, dunque siccome ciò che conta è lo spirito e siccome il corpo è esteriore alla vera natura dell'uomo che è spirituale, allora è chiaro che tutto ciò che riguarda la sessualità, compreso il matrimonio, è una realtà negativa, quindi da evitare. Nasce la tendenza rigorista, la tendenza ascetica, contro cui Paolo prenderà posizione soprattutto nel capitolo settimo, lo vedremo nel capitolo successivo, contro la tendenza rigorista, ma lo annuncia già anche nel brano di stasera. Sempre nel mondo pagano c'era la interpretazione opposta, a partire dallo stesso dualismo. Siccome la sessualità riguarda il corpo, che però non è la vera essenza dell'uomo, perché appunto la vera essenza dell'uomo, diceva Platone, è lo spirito, ma allora tutto ciò che riguarda il corpo è talmente secondario o terziario che tutto è lecito. Capite? La diversità di soluzione a partire dall'unica premessa: siccome ciò che conta è lo spirito, allora tutto ciò che riguarda il corpo è negativo, ed è un modo di lettura. Stessa premessa: siccome ciò che conta è lo spirito, allora tutto ciò che riguarda il corpo è lecito, tanto non disturba più di tanto la vera natura dell'uomo, che sarebbe soltanto spirituale. Siccome le espressioni della sessualità sono esterne alla vera essenza dell'uomo, appunto, che è lo spirito, allora non coinvolgono più di tanto la persona, riguardano la sua materialità, la sua corporeità, la sua, direi, parte animale, quindi perché preoccuparsi più di tanto? Nasce la tendenza lassista, contro cui Paolo prende posizione soprattutto nel brano che abbiamo letto stasera. La risposta di Paolo è molto chiara, molto netta. Lui dice: le espressioni della corporeità e della sessualità umana non sono esterni all'uomo, ma coinvolgono in profondità la sua persona, anima e corpo. E sono queste espressioni il segno di un legame che riguarda tutta la persona, e perfino quindi anima e corpo, non solo, ma riguarda tutta la vita, presente e futuro. E qui c'è la premessa per il matrimonio, e per la stabilità del matrimonio, e per l'indissolubilità del matrimonio, che era mal digerita nel mondo pagano, ma anche in un certo mondo ebraico, dove, come ricorderete, il divorzio era abbastanza ammesso, sia pure in alcuni casi abbastanza particolari. Dunque questa è la originalità di fondo della vita del cristianesimo, cioè che la sessualità non riguarda soltanto l'esteriorità dell'uomo, quindi non è un gioco esteriore, ma la sessualità riguarda tutta la persona umana, anche il suo spirito. La sessualità non è soltanto gioco di un momento, ma è alleanza, è amicizia, è segno di un'avventura che dura tutta la vita. Quindi la sessualità impegna non soltanto l'atto morale, il che non di questo momento, ma impegna tutta la tua esistenza futura, coinvolge tutta la tua esistenza anche futura. Non è la sessualità soltanto una ricerca di sé, una soddisfazione personale, perché se è alleanza allora è anche dialogo, allora è anche donazione. Non è la sessualità un incontro soltanto passeggero da farsi il 24 di agosto a Cesenatico in una notte di stelle, facciamo un po' i romantici, ma è legame definitivo che riguarda anche il 4 di febbraio. Ecco. Allora, per sostenere questa originalità, questa concezione unica nel panorama di allora, Paolo ripete il famoso testo di Genesi 24, i due saranno una carne sola. Questo fonda la visione antropologica del cristianesimo e dell'ebraismo, ma ricorda anche, questo fonda la visione più specifica cristiana, la totale appartenenza del cristiano a Gesù Cristo. Il corpo è per il Signore e il Signore è per il corpo. Cioè tu uomo non appartieni solo a te, o non appartieni solo alla tua donna, al tuo marito, appartieni al Signore. E ricorda che l'uomo intero, anima e corpo, è destinato alla risurrezione. Lo si legge bene nel versetto 14. Dio poi, che ha risuscitato il Signore, risusciterà anche noi con la sua potenza. Ecco qui la originalità cristiana. Dunque nel progetto di Dio non c'è proprio nessun dualismo tra corpo e anima. Quindi la concezione paolina della sessualità, se vogliamo un attimo scendere in profondità, sottende una precisa concezione della persona umana. La mentalità dei Corinti metteva in pericolo non soltanto la concezione cristiana della sessualità, ma la concezione cristiana dell'uomo. Il modo di concepire la sessualità diventa una spia che rivela il modo di concepire la stessa persona umana, che in San Paolo si fonda su tre grossi capisaldi. primo, la profonda unitarietà della persona umana, tutte le componenti dell'uomo, da quelle più materiali, il corpo, a quelle più spirituali, rientrano nel disegno di Dio che ha creato l'uomo in un certo modo. E siccome tutto l'uomo è destinato alla risurrezione, tutte le componenti umane hanno la stessa dignità. Il corpo non è da disprezzare, perché risorge anche lui, come ovviamente risorge, perché è immortale, l'anima. Ma non è soltanto l'anima la parte più importante dell'uomo. Tutto l'uomo è importante, primo punto. Secondo, il corpo è per il Signore, si legge nel brano di stasera, no? Affermazione molto forte. Il corpo è per il Signore e il Signore è per il corpo. Ecco, Paolo sottolinea questa radicale appartenenza dell'uomo nella sua totalità, non a delle forze oscure o anonime, ma al Signore. Terzo, l'uomo è una struttura di comunione, una struttura relazionale. Per natura sua è stato progettato da Dio per la comunione con Dio, con il Signore, e nel Signore per la comunione con gli altri. Dunque, l'uomo è un essere relazionale. Nel dialogo e nell'amore, quindi non chiudendosi in se stesso, l'uomo ritrova se stesso, quindi si salva. Allora, tutte le manifestazioni dell'uomo, compresa la sessualità, sono soggette alla logica della relazione, della comunione, dell'alleanza. Sfuggono a una visione soltanto individualistica, che è sempre presente nell'uomo, anche nell'epoca moderna, no? Quanti giovani, ma non solo giovani, dicono: io del mio corpo, della mia vita, faccio quello che ne voglia io. Come se l'uomo fosse un essere solitario, individualista, no? L'uomo è un essere relazionale, quindi nonostante tutto non ce la fa a vivere in modo individualistico, nemmeno la sessualità, tant'è che le turbe sessuali sono tutte turbe relazionali, Quando uno è turbato lì è perché è turbata dalla sua identità profonda, che non riesce a stabilire una relazione matura con gli altri, quindi nemmeno con se stesso, è ovvio. Queste sono cose, direi, sono anche semplici, ma sono fondamentali, sono l'ABC per capire la visione cristiana del corpo, della sessualità e poi vedremo anche del matrimonio e della verginità, perché anche loro vanno vissute secondo la struttura antropologica, quindi non sono solo per la mia santificazione, c'è questo rischio, no. Matrimonio e verginità, anche loro sono il compimento di questa struttura triplice che ho appena delineato: l'unitarietà dell'uomo, l'appartenenza dell'uomo al Signore e quindi la struttura di comunione e di relazione che l'uomo ha in quanto persona umana, non in quanto cristiano, in quanto appartenente alla famiglia umana. Ecco, in questa logica è anche sorprendente che Paolo, contravvenendo in fondo alla mentalità del suo tempo, e non solo del suo tempo, sottolinei la reciprocità dei diritti e dei doveri fra marito e moglie, assolutamente inedita nel mondo pagano. Questo lo vedremo meglio dopo, però già lo anticipiamo. Quando all'inizio del capitolo settimo, subito dopo, dice: ciascuno abbia la propria moglie e ogni donna abbia il proprio marito, e subito dopo: il marito compie il suo dovere verso la moglie ugualmente verso il marito. Qui stabilisce un piano di assoluta reciprocità, non c'è superiorità dell'uno sull'altro, e questo, ripeto, è sorprendente nella cultura pagana. Dentro a questo quadro diventa interessante anche tutto il discorso che lui, Paolo, accenna soltanto sulla libertà che seduceva molto i cristiani di Corinto. Apre così nel brano del capitolo 7, il versetto 12: tutto mi è lecito, citato tra virgolette, no, se notate, tutto mi è lecito, che poi è il grido liberal del nostro tempo, potrebbe essere il grido anche, non dico di Obama, ma insomma di tutte quelle realtà che si riconoscono in una visione libertaria della vita, tutto è lecito. Ma non tutto, poi aggiunge Paolo di suo, ma non tutto giova. Ripete, tutto mi è lecito, quindi qui sta citando uno slogan di piazza di Corinto, no? Ma io non mi lascerò dominare da nulla. E poi va avanti, i cibi sono per il ventre, eccetera, eccetera, vabbè. Ecco il discorso sulla libertà, e per Paolo il cristiano trova la sua vera libertà nell'appartenere al Signore. È questa appartenenza a Dio che offre un significato e una direzione di marcia all'uomo e a tutti i suoi comportamenti. Ma anche qui è un discorso, solo che accenniamo, ma lo riprenderemo, il discorso della libertà cristiana, che è uno dei temi di San Paolo più belli, più affascinanti. Però già in radice stasera c'è. Dunque la radice, poi facciamo l'ulteriore passo, la radice di questa originale concezione cristiana della sessualità, come la originale concezione dell'uomo, secondo la triplice dimensione che ho citato appena appena, sta in fondo in due espressioni che troviamo nel brano di stasera. Voi siete membra di Cristo. Poi, secondo estremo, troviamo nel versetto 15, poi nel versetto 19, non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo? Ecco la prima espressione, membra di Cristo, fa riferimento alla metafora del corpo di Cristo, metafora direi ecclesiale, no? Fa riferimento al corpo della Chiesa, che poi si trova sviluppata in altri testi importanti che riprenderemo. L'altra espressione, tempio dello Spirito Santo, rinvia ai testi in cui la comunità cristiana, il cristiano e Gesù stesso vengono paragonati alla abitazione di Dio. Il tempio di Gerusalemme, sapete che per l'ebreo era il santuario di Gerusalemme, era il luogo più sacro. Il cristianesimo dirà, il luogo più sacro è il corpo di Cristo, oppure dirà, è il cristiano. Noi prenderemo dimora, oppure dirà Paolo, voi siete o noi siamo il santuario di Dio. Quindi vedete che razza di compimento porta a maturazione la riflessione paolina su questo tema, ovviamente con la conseguenza che anche poi il comportamento del cristiano non può sconfessare la presenza di Dio nella nostra vita. Se siamo tempio di Dio, dobbiamo comportarci in maniera degna, perché come nel santuario ci si doveva comportare in un certo modo, nello stile, nel portamento, nella preghiera, perfino nell'abito, è l'ebreo che entra nel santuario, deve mettersi un abito particolare, traducetelo nella vita, se noi siamo il tempio di Dio dobbiamo comportarci più che l'abito esteriore, no? È l'abito interiore. Dunque in conclusione, mi sono ripromesso di essere più breve, Paolo ragiona a partire da questa nuova realtà che è appunto la venuta di Gesù nella storia umana. Questo ha rinnovato tutto, ha rinnovato tutto. E siccome ha rinnovato tutto, la venuta di Gesù rinnova anche la concezione della sessualità. Quindi poi rinnoverà anche il comportamento, ma attenzione che prima di arrivare giustamente al comportamento è la visione nuova della sessualità che va capita, altrimenti facciamo del moralismo o entriamo in logiche che possono essere ancora lette come logiche o rigoristiche o rubricistiche, no? Sulla sessualità umana, e il cristianesimo storico è caduto anche in queste tentazioni di ridurre la teologia della sessualità a norme semplicemente di comportamento, che pure ci sono, ma devono essere lette come il frutto della novità cristiana della sessualità, altrimenti facciamo una pessima operazione. Allora non si tratta nel cristianesimo né di lassismo da una parte, né di rigorismo dall'altra, questi termini non ci appartengono e non sono adeguati per capire l'originalità cristiana. Ma si tratta del significato nuovo che anche la sessualità, come del resto, tutto il resto della vita umana, la famiglia, la cultura, l'uso del denaro, l'uso dei beni, cioè dobbiamo andare a tutto campo, no? Su tutto il resto della vita umana, e quindi in senso globale tutto è rinnovato. Quindi questo è un principio fondamentale per capire che non si può ridurre il cristianesimo a qualche settore o a qualche regola di comportamento. Il cristianesimo è una luce nuova sulla globalità della vita. Se si capisce questa luce nuova, si capiscono poi anche gli eventuali orientamenti concreti che il cristianesimo suggerisce. In altri termini, si capisce la morale cristiana se si capisce la rivelazione cristiana. Questo è importante come principio primo. Se noi stiamo soltanto sulla morale cristiana, ma non come espressione della rivelazione cristiana, quindi del dono, della luce nuova che Dio ci fa, allora è chiaro che la morale cristiana sulla sessualità, come anche sull'uso dei beni, perché anche su quello si è sbagliato, va tutto in tilt. E come ad esempio, non so, sull'aspetto della sessualità, se non si capisce la rivelazione cristiana, la luce nuova, si va a finire in genere in regole fondamentalmente rigoriste per in te, non devi far questo, non devi far quello, non devi vedere, non devi... Così guardate, anche nell'uso dei beni abbiamo corso gli stessi pericoli, cioè l'uso dei beni è quello di privartene, e allora si cade nel pauperismo, che è una forma rigorista della povertà evangelica che non ha niente a che vedere col pauperismo, così come il rigore evangelico dalla sessualità non ha niente a vedere col rigorismo ascetico degli stoici o di Zwingli o di Calvino. Siamo nelle stesse ambiti, guardate. Le radicalizzazioni in questo come in altri campi in genere non sono cristiane, eppure si spaccia per cristianesimo e nel campo della sessualità e nel campo dell'uso dei beni si spacciano atteggiamenti che non sono fondamentalmente cristiani. Ricordiamocelo sempre la massima di Francesco d'Assisi, che lui non ha abbracciato la povertà, la castità e l'obbedienza, lui ha abbracciato Gesù Cristo. Povero, casto e obbediente, l'è un'altra roba. Se noi comprendiamo questo, ci mettiamo sulla linea corretta per capire tutto il resto. Diversamente, se il Cristo povero lo riduciamo a povertà, il Cristo casto a castità, il Cristo obbediente a obbedienza, entriamo in una casistica giuridica, moralistica, ascetica, rigorista, lassista, tutto quello che volete, ma non è più cristianesimo. Il cristianesimo è: siete nuove creature in Cristo Gesù. Quindi è chiaro che poi tocchiamo tutti gli ambiti della vita, ma il cristiano in fondo non ha nessun termine di paragone né nei liberisti né nei rigoristi. Il cristiano può dire: ma io mi avvicino di più agli stoici. Un altro dice: no, il cristiano si avvicina più agli epicurei. Ma il cristiano è stoico e epicureo insieme. Il cristiano è liberista ed è rigorista. Cosa vuol dire? Non è il problema di essere rigoristi o lassisti, perché San Paolo, se voi prendete alcune espressioni, è rigorista, se voi prendete altri è lassista, dice tutto mi è lecito, ma non lo dice solo contestando i Corinti, dirà: noi siamo liberi, Cristo ci ha liberati. Allora potrebbe essere lo slogan del nuovo 68, no? Siamo tutti liberi, quindi facciamo ciò che vogliamo, no? Liberi per, e allora la natura liberi come è stato libero Gesù Cristo, dalla un'altra roba. Ecco, se noi dimentichiamo il luogo da cui tutto parte, che è la rivelazione del significato della vita umana in Gesù, se noi dimentichiamo questo, davvero perdiamo il senso della realtà e non facciamo più discorsi cristiani se non in apparenza, se non una verniciatura cristiana. E lo potremmo fare non solo nel campo della sessualità o dei beni, ma lo potremmo fare in tantissimi altri campi. Un campo che mi viene in mente, il campo del volontariato o il campo della solidarietà. che è un bene umano, per carità, nobilissimo, ma quanta ambiguità anche su questo che c'è. Volontariato è una roba seria. Attenzione, ce lo ha ripetuto il Papa nella sua prima enciclica, che il volontariato del cristiano non si identifica tu cur col volontariato sociale. Con questo non si deve dire che il volontariato è cosa negativa, ma il volontariato del cristiano ha una marcia diversa, ha una qualità diversa, è sempre a causa di Cristo, non per altre motivazioni, né politiche e nemmeno soltanto solidaristiche, perché la carità cristiana è qualcosa di più profondo rispetto alla pur nobile solidarietà umana, che pure è un valore. Ecco, io termino qui, concludendo in maniera riassuntiva, che allora Paolo considera, e dietro a Paolo ovviamente c'è tutto il cristianesimo, la sessualità umana come una realtà dialogica, realtà dell'alleanza, in cui tutto l'uomo, dicevo, corpo e anima, è chiamato ad amare, a donarsi, e che ha due espressioni molto concrete, che rimanderemo e rimandiamo, abbiamo detto, un prossimo incontro, che sono la verginità e il matrimonio. Sono due espressioni, no, in cui la sessualità umana, quindi la verginità, non è la rinuncia alla sessualità, è un modo diverso, ma anche qui, se non si capisce la diversità di Gesù Cristo, la verginità cristiana rischia di essere soltanto una rinuncia alla sessualità, che non è vero, sarà la rinuncia a un certo modo di esercitare la sessualità, ma alla sessualità la persona umana non può rinunciare, alla sessualità rinuncerà all'esercizio genitale della sessualità, ma questo rinunciate anche voi sposi, mica tutto il giorno fate girare i genitali, scusatemi se per raro. No, perché bisogna anche essere molto chiari, no? Come se solo i preti, no, anche gli sposi, anche una persona normale vive la sua sessualità non necessariamente rinchiudendola sempre nell'esercizio genitale, o no? O mi sbaglio, Giada? No, vedo che sei lì tutta preoccupata.
No,
questo per dire che
no,
davvero dobbiamo... Ma noi siamo d'accordo con San Paolo, quindi più di così. Questo per dire come è importante, ed è lo scopo in ogni comunità cristiana della formazione catechistica, no? Come è importante chiarire i primissimi principi, l'ABC del cristianesimo, che oggi è saltato. È saltato, per cui anche i cristiani, i tanti cristiani della domenica, sì, si va avanti molto spesso quando tu ragioni anche su questi problemi, ti accorgi che mia sœur, perché si respira soltanto un'aria o sociologica o psicologica o politico-sociale o politico-demagogica, ma sono discorsi che girano un po' a vuoto, sono poveri, siamo poveri, ecco perché è importante radicare sempre la visione cristiana della vita sui testi fondamentali del cristianesimo, che sono i Vangeli, e quest'anno ovviamente le lettere di Paolo, come anche il resto della Sacra Scrittura. O si parte da queste premesse in tutte le cose, o si fanno dei discorsi a volte anche belli in sé, ma sono patinati di cristianesimo, fondamentalmente però non sono più cristiani. E oggi il rischio che c'è anche nella Chiesa di fare discorsi di verniciatura cristiana su tante belle cose, ma che alla fin fine Gesù Cristo c'entra ben poco. Ecco, quindi mi pare importante stasera avere nella mezz'ora, adesso termino che la mezz'ora sta passando, almeno avere chiarito le cose fondamentalissime per poi capire tutti i discorsi di Paolo sul matrimonio, sulla verginità, quindi sul come vivere la corporeità e il dono della sessualità nell'esercizio vuoi matrimoniale e vuoi verginale, però bisogna esercitarla la sessualità in un modo o in un altro, tenendo conto delle tre articolazioni che sono presenti in San Paolo. Non so se questo è chiaro, se c'è qualche domanda, adesso quindi abbiamo tutto il tempo di darci un po' di spazio per noi, per sbriciolare un po' sta roba qui, perché o partiamolo qui o altrimenti ripeto, rischiamo anche sulla sessualità di fare discorsi soltanto di buona educazione o di pulizia igienica, che è ben poco, insomma.
Ma io volevo dire qua.
Allora, l'annunciata.
È un po' problematico quello che sto dicendo, però se sia dietro.
No, devi girare un'altra parte.
Allora, avevo visto. Se sia dietro, quando ci si andava a confessare, la marito e moglie, no? E si andava da sacerdote per comunicare i nostri peccati, le nostre mancanze, alcuni sacerdoti chiedevano se avevamo fatto l'amore, insomma il sesso, per la procreazione, altrimenti diventava peccato. Oggi mi sembra che questo non sia più un peccato, perché se diventa un atto di amore, l'amore verso la persona amata deve essere completo, cioè deve subentrare anche l'atto sessuale. Ecco, secondo me è questo.
Certo.
Però anche la Chiesa, secondo me, ha capito questo. Mentre i tempi addietro, parliamo di 20 anni fa, 30 diciamo, quando si andava a confessare a volte ci aveva il terrore di confessarci, ma come? Allora sono sempre in peccato.
Sì, qui bisogna chiarire un po' di più. Il momento, adesso non per farla lunga perché il discorso diventa, non dico complicato, ma diventa lungo, complesso per farlo nella sua interezza, no? Fondamentalmente la dottrina della Chiesa ha sempre detto, poi le accentuazioni variano secondo dei tempi e dei linguaggi, no? Ha sempre detto che l'atto d'amore tra gli sposi, no, ha dentro due grandi dinamiche che sono in fondo inseparabili. La dinamica, un tempo si preferiva partire dalla dinamica procreativa e poi la dinamica dell'amore o quella unitiva. Oggi si preferisce dire, direi anche un po' più correttamente, la dinamica unitiva o dell'amore, dentro la quale però non può essere esclusa anche la finalità o la dinamica procreativa. Ora, già la natura stessa, dice la Chiesa, ci pensa a distinguere, no, il momento della fertilità o della fecondità, in quanto che il corpo femminile non è da sempre, per natura, non è fertile 31 giorni su 31 o 28 su 28, dipende dai cicli lunari e compagnia briscola, perché già la natura ha sempre pensato, come dire, a diradare la fertilità, perché il corpo femminile è strutturato, siccome l'artefice, il buon Dio, non è la nostra Hack, l'astrologa, no, che avrebbe fatto il mondo forse in un'altra maniera, ma è un pochino più intelligente, suppongo. Allora bene, il buon Dio ha predisposto le cose in modo tale che dentro la dinamica dell'amore tra uomo e donna non ad ogni atto unitivo debba seguire per natura la fecondazione. Quindi c'è già questo. Oggi la Chiesa è resa più esperta e anche la scienza stessa ci aiuta a capire molto più di ieri. Ieri c'era il famoso metodo di Eugenio Knaus, no? Negli anni della nostra generazione, ma era come parlare della locomotiva a vapore quando oggi abbiamo il pendolino. Oggi ci sono altre metodologie che danno molta più chiarezza su questi temi e dicono, in una visione cristiana, l'atto giustamente di amore tra marito e moglie, siccome un atto completo, non può escludere anche il momento sessuale. La responsabilità del coniuge però è, diventa in primo piano quando due persone che si vogliono bene, marito e moglie in questo caso, ovviamente decidendo di volersi bene, sono oggi molto più in grado di ieri di conoscere e di sapere quando il momento è fertile e quando il momento è abbastanza chiaramente sterile. Allora, essendoci più conoscenza, c'è anche maggiore responsabilità e c'è anche maggiore capacità di giudizio. Quindi, per farla breve, le due dinamiche non possono mai essere, secondo la visione cristiana, a priori separate da interventi umani. Possono essere usati invece perché la natura stessa, Dio creatore, ci mette, ma ci dà la possibilità di dire, guarda che per fortuna il corpo femminile è strutturato in modo tale che non a ogni atto di amore segue per forza o per paura il timore di rimanere incinta, no? Ci sono periodi abbastanza chiari nell'arco del mese in cui la donna con sufficiente certezza sa di non essere fertile. Quindi è evidente che una coppia responsabile saprà dosare bene anche la paternità. Oggi si parla, non molto più di ieri, di paternità e maternità responsabili. Ieri, scusate il termine, era un po' un perno all'otto, ma slava lava ardonsa al perno del mia, no? Oggi è un po' meno un perno all'otto, oggi si gioca molto più sulla responsabilità. E questo è un bene. Se le coppie capissero questo, capirebbero anche molti altri aspetti legati a questo problema che io adesso ho banalmente risolto per non tirarla lunga, ma andrebbe spiegato anche in tutte le sue ricadute positive. Questo problema perché è legato alla contraccezione, no? Quindi oggi sembra che il discorso sulla scienza, oggi siamo tutti ammalati di scientismo, no? Quindi la scienza ci dice c'è la pillola e dunque, dopo però, la stessa scienza ci dice che attenzione che non tutte le donne possono prendere la pillola sempre, attenzione che ci sono dei momenti di incertezza, c'è un tema che la pillola non è garantita al 100%, quindi c'è sempre, e poi c'è un problema anche di salute, per cui non tutte le donne per tutto l'arco della loro vita possono pillolarsi, perché c'è anche questo da dire, conseguenze ce ne sono, eccetera, eccetera. E poi guarda che anche nel momento unitivo, nel momento dell'amore, anche l'eventuale, se non si vogliono avere figli durante i periodi di fertilità della donna, guarda che l'atto di amore è fatto di tante altre componenti che non sono puramente l'atto genitale, che invece la contraccezione assicura la sicurezza dell'atto genitale, ma rischia questa sicurezza meccanica di mettere in ombra tantissimi altri aspetti e momenti del rapporto di coppia, anche di tipo affettivo, che una contraccezione pillolata e tecnica potrebbe pian piano spegnere. E allora la contraccezione diventa la morte dell'amore, nata per fare più amore diventa la tomba, e il cerchio si chiude. Adesso non sto lì molto dilungando perché non voglio entrare in una casistica a luci rosse stasera, ma è così. Però pensiamoci, perché è tutt'altro che banale la cosa. Angela, il microfono.
Giusto, siamo in una società dove si parla altro di contraccezione e di pillole, ecco, e quindi di conseguenza di aborto. Non c'è il sì alla vita. Allora, siamo in terra cristiana, siamo cristiani, quindi spieghiamo veramente il significato dell'amore. A chi lo dice? Chi lo dice ai giovani questo? Cioè è una grossa responsabilità. Ecco, perché siamo adulti, siamo cristiani, ma non siamo capaci
di trasmettere
e di trasmettere queste cose stupende, bellissime, che hanno un significato profondo, e quindi già vediamo giovanissimi dove sviliscono proprio veramente tra i frasari e poi gli atteggiamenti, ecco, ciò che è di più bello nella vita proprio, perché è la vita, ecco. E mi chiedo a volte, proprio riflettendo, ma quando impareremo a dire veramente la verità? Ma detta sul serio, quindi parlo dalla famiglia, dalla scuola, dalla società. Ecco, bisogna recuperare effettivamente un discorso del genere.
Certo, Angela, è quello che oggi chiamiamo la famosa emergenza educativa, no? Le cui vittime sono i nostri ragazzi, ma gli attori di questa emergenza siamo noi adulti, che siamo diventati per tanti motivi incapaci o deboli o timorosi di trasmettere alla generazione giovane questi valori, anche perché moltissimi adulti né li conoscono né li vivono. E quindi anche per stare a noi come comunità cristiana, È vero, abbiamo sempre meno occasioni, anche con gli adulti, perché io sono del parere che la parrocchia deve certamente educare i giovani, ma io mi sto rendendo conto che se oggi i giovani non sono più educati, perché gli adulti sono diseducati, gli adulti. Quindi direi che il primo luogo e il primo impegno che, a mio parere, una parrocchia oggi deve attivarsi su questi temi, come i temi fondamentali della vita, è proprio la formazione permanente degli adulti, perché poi è la famiglia, è inutile girarci attorno, che trasmette ai nostri ragazzi, è la famiglia. Se non c'è quello, poi i nostri figli sbaglieranno e faranno le loro esperienze, questo è un altro discorso, come le abbiamo fatte noi da ragazzi, da giovani, o come possiamo sbagliare da adulti. Però se tu hai dalla tua famiglia un certo indirizzo, poi dalla vita salta fuori. Quello che tuo padre e tua madre ti hanno detto e ti hanno testimoniato con la vita salta fuori. Quindi se c'è un investimento da fare oggi è quello degli adulti. Però se qui vedete, non voglio banalizzare, ma quando oggi una parrocchia ha il luogo, l'occasione, lo strumento per una formazione permanente degli adulti. E non parlo solo del numero, noi siamo qui in 30, non so quanti, 25. Alla domenica noi arriviamo ad avere circa 600-700 presenze alla messa, quindi non sto parlando di tutta Casalmaggiore, di tutti i cittadini della parrocchia di Santo Stefano, sono 6.000, ma i frequentanti sono il 10-12%, ma di questi 10-12%, se tutti fossimo davvero convinti di queste come di altre, se fosse un piacevole momento, piacevole perché ci arricchisce, no? Il momento della formazione, che si può fare in mille altri modi, per carità, non voglio enfatizzare adesso la modalità con cui si fa catechesi, però bisogna trovare delle forme, anche di altro tipo, i genitori dei nostri ragazzi che fanno il catechismo si incontrano, no? Bene, sono tutte occasioni in cui si cercano di dare i principi primi, l'ABC delle cose fondamentali della vita umana e della vita cristiana. Però questo, una parrocchia accanto ai sacramenti deve trasmettere quello che la Bibbia chiama la sapienza della vita. Donaci, oh Signore, la sapienza, donaci un cuore sapiente, questa sapienza della vita anche umana, anche delle cose, la venia poi il benedizione. Ma perché? Le occasioni sono sempre di meno, in parte la vita frenetica, in parte tu gli adulti non sai più quando chiamarli, in parte perché poi diventiamo barbosi anche noi preti, no? Quindi c'è anche una difficoltà a volte di linguaggio, eccetera, eccetera, però è vero quello che tu dici, dovrebbero le parrocchie ridiventare un po' anche dei luoghi educativi, formativi, dovreste anche essere voi adulti a chiedere per primi, io lo dico da anni, ma perché deve sempre essere il parroco a dire c'è la catechesi, la resna, di niente, stanco di niente, provo a dir niente. Vediamo se qualcuno dopo 4 mesi dice, ma l'han passato, stavo a catechesi, per dire, no? Questa come altre attività. A volte sarei tentato di dire, provo a dire nulla, vediamo se c'è qualche parrocchiano che mi rimprovera, perché non faccio il mio dovere di parroco. L'ho detto in una messa domenica, non so se a Santo Stefano, io ho l'obbligo canonico, c'è il codice di diritto canonico che dice ai parroci, l'obbligo della catechesi, ma c'è l'obbligo corrispondivo che darà dei fedeli di partecipare, perché se c'è l'obbligo del parroco c'è anche l'obbligo dei fedeli, no? Ora, rendiamoci conto, questi come in altri momenti, la difficoltà e il bombardamento che viene nel mondo degli adulti dai talk show, dai mass media, dai giornali su questi altri temi, che va in tutt'altra direzione, dove un po' alla volta che noi cristiani finiamo per respirare pian piano il pensiero di questo nostro mondo. E andiamo a vedere il verso dal legno.
Come andare adesso alla domenica, come quando viene interpretato la presenza di andare a messa la domenica, come se fosse da fare, perché c'è un comandamento, c'è un precetto che ci dice invece la domenica dovrebbe essere un nostro desiderio di incontrarci con Dio, con Gesù, dovrebbe essere un momento di gioia, di dire tutta la settimana ho guardato le mie cose, me stesso, eccetera, finalmente domenica che incontro Gesù, che vado a trovarlo nella sua casa. questo dovrebbe essere il momento della domenica, cioè un momento di gioia. Vado lì, voglio ascoltare la parola di Cristo, voglio sentire il mio parroco come me la spiega. Questo dovrebbe essere per il cristiano il momento della domenica.
Tu annunciato, hai annunciato, hai detto una grande cosa che nei vecchi formulari di teologia era detto con un'espressione latina, la produciamo subito, ma che coglieva esattamente questo tema.
Ecco,
lasciami finire. Una cosa è buona perché è comandata o è comandata perché è buona?
No, è buona perché non è...
Ma fermati! Ah. È buona perché è comandata o è comandata perché è buona?
È comandata perché è buona.
Perfetto, risposta esatta. I termini latini dicevano la morale cattolica, la morale cristiana ci dice che non è il bonum quia iussum, ma è lo iussum quia bonum che fonda la morale. Ma non mi ha capito, eh? Cioè una cosa è comandata, che dice anche un precetto, perché è buona in sé, ma non diventa buona perché è comandata.
No.
Ecco, allora se dovessimo capire questo capiremmo tante altre cose. Scusami, ti ho interrotto, stavi finendo.
No, volevo dire solo questo, che deve essere proprio questo incontro, questo desiderio che scaturisce dal nostro cuore, di essere, perché siamo figli di Dio, siamo cristiani e dovrebbe scaturire dentro di noi proprio questa cristianità, questa appartenenza a Cristo, che solo la domenica, quel momento, poi se uno è cristiano lo fa anche in un altro giorno l'incontro con Cristo,
certo.
Lo può fare in casa anche attraverso la lettura del Vangelo ogni tanto, anche tutte le mattine, e questo dovrebbe essere, però almeno la domenica, che è un comandamento, un precetto, risolverlo proprio con questo desiderio, cioè non andare in chiesa come sento tante voci in giro, per il frate Dio, per il frate A,
certo.
O per il parroco B, o per il parroco A, perché sono
in chiesa per Gesù Cristo, sì, ma
che
certo.
Tanti vanno in chiesa perché c'è un parroco, non vanno in un'altra chiesa perché c'è l'altro parroco. No, questo è una cosa sbagliatissima,
so.
Perché l'incontro deve essere col Signore.
E dobbiamo noi preti non legare le persone alla nostra persona, ma legarle a Dio e alla sua parola, è chiaro, questo è fuori dubbio. Dopo ci sono i limiti. Bene, altri interventi? Anna.
Sì, c'era, no, volevo tornare alla parola di Dio e ancora San Paolo, no? Il fatto che comunque quello che lui diceva allora è comunque un dato di realtà. Cioè il fatto che comunque nel rapporto di amore ci sia un dono che vada al di là del corpo, cioè che sia proprio un tutt'uno, per questa persona, la persona umana in fondo è spirito, mente e corpo, ed è non è possibile dividerla, perché nel momento in cui un rapporto tra due persone è fondato soltanto sull'uso del corpo diventa veramente
una merce
degradante, esatto, degradante per la persona. Quindi solo nei momenti in cui tutti questi tre aspetti sono legati e sono armonizzati, ecco, si ha veramente un rapporto che fa crescere le persone. Quindi cioè, prima di essere una questione morale è veramente una questione di realtà, cioè di rispetto profondo della realtà della persona. E anche il discorso quindi dei metodi naturali piuttosto che della contraccezione è un discorso prima di tutto di realtà, prima che di una risposta morale, nel senso proprio moralistica, ecco. Cioè è veramente un rispetto di come le cose sono fatte, cioè di come siamo fatti realmente. In questo senso qua il rapporto diventa un rispetto non soltanto dei due coniugi, ma addirittura anche del figlio, e quindi di quell'altra persona che è sempre presente all'interno di un rapporto, cioè sempre, anche quando non c'è la fertilità comunque, cioè questa persona, perché comunque il rapporto è fatto così, un filo procreativo, solo in questa ottica qua, anche perché anche il discorso della Chiesa sul discorso della procreazione medicamente assistita, cioè la Chiesa è sempre contraria, non è che la legge 40 sia la legge della Chiesa, perché la Chiesa comunque è contraria, ma è proprio contraria in questo senso, cioè dove non c'è un rapporto di amore che sia un individuo procreativo, non c'è rispetto per tutti e tre, quindi né per i due coniugi né per il figlio.
Oserei dire, Anna, aggiungendo a quello che tu dici, che perfino, lo si dice meno nel linguaggio, però lo si sta dicendo in tantissime altre forme, sia il Papa precedente sia il Papa attuale, perfino la dinamica sociale c'è nel rapporto tra marito e moglie, quindi c'è una dinamica unitiva, c'è una dinamica procreativa, tutte e due, non solo la seconda, non solo quella procreativa, anche quella unitiva, fonda la dinamica sociale, che non è un di più o un aggiunto o una faccenda soltanto politico-amministrativa, cioè la dimensione sociale del coniugium, cioè del matrimonio, proprio nasce dal fatto che due persone si donano, come è nella donazione tra due persone che tu sviluppi la società. La società va avanti perché la gente si dona. Se la gente continuamente dovesse avere dei diritti e accaparrarsi per sé, diventa la giungla. Quindi perfino direi la dimensione sociale è dentro al rapporto tra marito e moglie, ma vi è dentro perché e tu lo leggi ed è rapidissimo il salto, perché il matrimonio, per noi cristiani anche il matrimonio soltanto umano è indissolubile, deve durare tutta la vita, per questo è una dinamica sociale, perché diventa educativa e diventa stabile. Se fosse l'incontro di un momento del famoso Cesenatico al 24 di agosto, non fonda nessuna dinamica sociale, perché i due poi finito se ne vanno ciascuno a casa loro e la società va in pallone così. Se invece due vivono insieme tutta la vita, sia perché hanno dei figli da educare, ma non solo perché ci sono dei figli, perché i due si vogliono bene tutta la vita, introducono una dinamica di donazione, di gratuità, che fa bene all'intera società, e questo da capire. Ma c'è testimonianza, ma direi a livello generale, tu avverti quando una società è fatta di persone che si vogliono bene, anche le famiglie, e quando invece la famiglia si disgrega, o addirittura si vogliono istituzionalizzare rapporti che sono privatistici, non entrano nel campo morale. I rapporti tra due omosessuali, io non voglio entrare nel campo morale, sono cattivi o buoni, non entro adesso, volutamente. Sono rapporti privati, non hanno una dinamica sociale, perché? Ma perché non possono averla, per natura, in nome della realtà, non perché lo dice la morale cattolica, questo è lo sbaglio. Noi abbiamo dalla nostra morale cattolica un'idea troppo confessionale, troppo cattolica, dovremmo tirar fuori invece il fatto che gran parte della nostra morale è una morale fondata sulla struttura umana. Dovremmo recuperare quel famoso diritto naturale di cui i radicali non vogliono sentire parlare, perché ovviamente li mettiamo in crisi. E loro dicono che la legge naturale non esiste, è una mania di voi cattolici, no, la legge naturale esiste, come? Perché se tu hai freddo ti vesti, punto, questa è una legge naturale, sconfessamela se sei capace, no? Se tu hai caldo ti spogli, se tu hai fame mangi, se tu hai sonno dormi, e queste, scusate, cosa sono? Leggi naturali. Quindi esistono a livello biologico, ma esistono anche a livello morale delle leggi naturali. E sono leggi umane, non leggi cattoliche, leggi umane, su cui si fonda poi la visione cristiana. Ma la visione cristiana suppone, sottende e porta a compimento la realtà creata. Questa è la bellezza del cattolicesimo, che non è una sovrastruttura di una religione che dice, ma voi cattolici dite pure la vostra, ma certo che diciamo la nostra, ma attenzione, che noi diciamo la nostra, ma lo diciamo sul fondamento di una struttura che è valida per tutte le persone, perché è una struttura creata, naturale. Ecco, quindi è chiaro che io non posso imporre ai cittadini italiani il sacramento del matrimonio, allora non puoi neanche imporre la indissolubilità, neanche potresti imporre il matrimonio tra uomo e donna, perché oggi ti arrivano a dire questo, no? Questa è una concezione cattolica, culturale di una certa epoca. Oggi il matrimonio anche tra due donne, anche tra due uomini, noi diciamo di no, ma non in nome della nostra morale cattolica, qui diciamo di no in nome della morale naturale. Ecco, quindi non vogliamo dire sposatevi tutti in chiesa, vogliamo dirvi che il matrimonio, naturalmente parlando, è tra un uomo e una donna. Questo non è discriminante nei confronti di altri rapporti. Altri rapporti possono stare in piedi ed essere tranquillamente vissuti, ma sono rapporti che non puoi mai definire matrimoniali. Punto. Io non discrimino due omosessuali, vogliono vivere insieme, vivano. Pullman, ma non pretendete di avere gli stessi diritti di una coppia uomo e donna sposati, perché è un'altra roba, punto. Ci mancherebbe altro, adesso con lo Stato legiferi altro sui rapporti di amicizia, allora deve legiferare soprattutto anche sui sentimenti, che poi si va al parossismo. Uno Stato che legifera su tutto diventa uno Stato che ha fallito totalmente la sua qualità di Stato, perché deve legiferare sui rapporti che hanno una fecondità sociale, ma non sui sentimenti e sui rapporti privati. Sulle amicizie lo Stato mi auguro che non dica nulla, ma insomma, vedete come una cosa tira l'altra, no? Bene, sono le 10, quindi abbiamo occupato bene quest'ora. Dunque, faccio una precisazione perché è importante e utile in questi giorni, perché si sta diffondendo un po' a macchia d'olio, che nel nostro oratorio, no? Cambio scenario, adesso cambio il discorso, di Santo Stefano, adesso c'è un clima poliziesco per cui entrano soltanto quelli che hanno il permesso di entrare. Ora, questo non è vero. Semplicemente chiediamo, a causa di cose che sono successe, che possono succedere, che magari succederanno, chiediamo di poter conoscere i ragazzi che entrano al nostro raccolto. Abbiamo il diritto e il dovere di sapere chi sono, di chi sono figli e dove abitano. Perché mentre un tempo questo non era necessario chiederlo, perché nei nostri paesi tutti ci si conosceva, oggi la situazione è profondamente cambiata. Ci arrivano in oratorio persone che non conosciamo, non sappiamo chi sono. Quindi, per tutelare loro per primi, per tutelare gli altri e per tutelare noi e far sì che l'ambiente sia educativo e non la giungla, chiediamo di poter conoscere le persone a cui, se sono minorenni, chiediamo anche di conoscere i genitori, la firma dei genitori, se sono maggiorenni no, e a cui abbiamo deciso di dare un regolamento che è esposto, che è un regolamento di buona educazione, in modo tale da avere uno strumento in mano per chi non lo osserva di dire: adesso tu stai fuori 24 ore, 24 giorni, un mese dall'oratorio, perché? Perché non sei stato alla regola che qui ti viene chiesto. Tu non sei obbligato a venire all'oratorio. Se vieni mi devi dire chi sei, chi sono i tuoi genitori se sei maggiorenne, se sei minorenne, dove abiti, in modo che se tu contravvieni a una norma elementare di buona educazione, io possa intervenire, perché sono in un ambiente educativo, non siamo al bar e non siamo allo stadio. Questo ci tengo a dirlo, che siccome si sta diffondendo una notizia che non è vera, cioè noi avremmo un clima di polizia adesso, quindi l'oratorio sbadente al sultano se avevi permesso, no, chiediamo ai ragazzi di dirci, di declinare la loro identità.
Leggiamo l'articolo che
ha fatto Don Davide, no. Certo, ma siccome siamo passati a questa decisione e sapete com'è il paese, no? Da una bocca all'altra si fraintendono anche le cose più nobili, ci tenevo a dirlo stasera anche per radio, avremo modo di dirlo anche alla comunità parrocchiale in forme più solenni, il perché oggi abbiamo mutato atteggiamento, perché in oratorio non si può entrare a scatola chiusa, perché ripeto, un tempo nei nostri paesi tutti ci si conosceva e quando al fiol dal pepu, al fomi e giudici, si andava alla sua palla al pepu, e ora che to fiola, ecco, oggi siccome al pepu sa mia più chi l'è e nessuno dice più chi è suo papà e sua mamma, allora noi chiediamo di dichiarare alle persone chi sono. No, voglio dire, ci tenevo a dirlo, faremo anche oggetto di riflessione col consiglio pastorale, ma è giusto che in una casal maggiore non si diffondano notizie false e tendenziose. Bene, concludiamo con una... giovedì prossimo... scusa, grazie Don Angelo. Noi in Quaresima, tutta la zona pastorale, abbiamo deciso di fare 4 incontri un po' più solenni su San Paolo, qui a Santa Chiara, quindi noi siamo fortunati, ma tutte le parrocchie della zona pastorale l'abbiamo deciso e verrà Don Cavedo a farci 4 itinerari, 4 incontri su 4 temi tosti su San Paolo, in modo che anche la zona e anche la città di Casalmaggiore abbiano la possibilità, uscendo un po' dai confini parrocchiali, almeno di accorgerci, lo diremo anche sui manifesti che pubblicheremo anche sui muri, nei negozi, perché è giusto anche dirlo a tutti, 4 lunedì del mese di marzo.
Ecco.
Lunedì, abbiamo anticipato, sì, al 9, 16, 23 e 30 di marzo, ma ve lo diremo, tanto ve lo comunichiamo. Noi però andiamo avanti fino a giovedì prossimo, no, non ci sarà l'incontro, perché a Via Dana siamo invitati alla Veglia della Vita, cioè a Via Dana giovedì prossimo, quindi non è corretto che noi facciamo dell'altro, perché io sostengo che le iniziative comuni bisogna sostenerle insieme. Quindi noi ci troveremo come gruppo parrocchiale fra 15 giorni, va bene? E andremo avanti al capitolo 7.
È un parroco, un prete.
È un prete, professore di Bibbia, Sacra Scrittura. Sì. Dipende. Voi fategli delle domande di sinistra che lui diventa di destra, fategli delle domande di destra che lui diventa di sinistra, parlatevi della luce e lui vi esalterà il buio, parlate bene del buio e lui vi esalterà la luce. Ave o Maria, piena di grazia il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E buonanotte a tutti. Buonanotte, salutatemi in Emilia Romagna. Siete rappresentanti voi dalla regione.